Si informano i gentili ascoltatori di Radio Emozioni Live da Bruxelles che Umano, Arte e Bellezza va in onda il giovedì dalle 21 alle 21.30. Il programma è condotto da Tony Esposito e da Mark Drusco. Grazie per l'attenzione. Buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Emozioni Live da Bruxelles. Ecco a voi Mark Drusco su Umano, Arte e Bellezza. Ci parlerà di un programma speciale, l'astrologia, su arte dell'interpretazione, seconda puntata. Ti lascio la parola, Mark.
Stasera parliamo di altre tre case astrologiche e delle loro case opposte. La quarta, la quinta e la sesta, opposte alla decima, all'undicesima e alla dodicesima casa. Desidero ricordare che il tema di nascita, nella sua complessità e totalità, è ciò che noi eravamo al momento di vedere la luce, ciò che siamo oggi e ciò che saremo domani. La quarta casa è la più simbolica delle 12 case. È la casa delle dimore, le dimore interiori, nel loro significato più ampio. È retta dal segno del Cancro, che ne è il dominatore e significatore. I suoi attributi sono ripiegamento, avvolgimento, memoria. Gli individui segnati da una quarta casa ampia e forte, che ospita due o più pianeti, aspirano alla solidità e stabilità entro un nucleo. Difficilmente sono dei vagabondi dell'anima. In realtà tornano sempre a casa, per così dire, alla dimora elettiva della loro anima, nella quale trovano appagamento e sicurezza. Ma la forte attrazione al nucleo che esprime la quarta casa non deve essere ricondotta alla famiglia, in quanto struttura sociale, alla dimora fisica in cui si vive o, come alcuni astrologi affermano, alla figura del padre. Ancora una volta, il tema di nascita rivela chi siamo, non chi ci sta intorno, né come gli eventi dell'esistenza ci condizionano. Semmai siamo noi a reagire agli eventi in base alle nostre predilezioni, alla nostra personalità, alla quale non possiamo sfuggire. Le case astrologiche non sono simboli o contenuti della realtà esterna, ma simboli della nostra anima. La dimora è il simbolo più elevato della quarta casa. E in questa dimora c'è tutto ciò che la definisce guscio, contenitore. Per gli individui con una forte quarta casa, la dimora è il punto di riferimento della loro esistenza, l'essere che dà loro riparo, una sorta di cordone ombelicale dal quale non si staccano, nel bene e nel male. Ma sto parlando di dimora interiore, cioè di ripiegamento, che può essere silenzio interiore, abbandono, desiderio di semplicità o di sintesi. Se la quarta casa è ripiegamento, il simbolo a specchio della sua casa opposta, ovvero la decima, è elevazione. Ripiegamento opposto ad elevazione, quindi. La decima casa rappresenta la nostra energia e volontà di elevarci, nel senso più ampio del termine. E in questo ci stanno l'ambizione e la risoluzione dell'io, ovvero la sua determinatezza. La decima è una casa fortemente elevata alla determinazione della personalità, e anche qui nel bene e nel male, come in tutte le altre case, a seconda del contesto globale del tema di nascita. L'ambizione, l'elevazione sono simboli, non significati che riportano alla riuscita nell'esistenza, al successo. Non mi stancherò mai di ripetere che con l'esistenza, con la realtà, il tema di nascita non c'entra niente. Per questo i cosiddetti oroscopi non funzionano, perché riportano tutto agli eventi esistenziali, come se la realtà oggettiva della vita di tutti i giorni fosse l'unica possibile e l'astrologia ne fosse una propaggine. Beh, siamo sicuri che l'esistenza sia l'unica realtà possibile? Che ne diciamo allora dei monaci zen del Tibet? Come li collochiamo nella realtà oggettiva? Una volta un amico e famoso astrologo scrisse che Saturno in terza casa significava un possibile ritardo negli studi. Davvero? Per me Saturno in terza casa significa invece grande profondità di pensiero. Ma per quell'amico la terza casa è quella dei fratelli, della comunicazione, degli studi, perché per lui l'esistenza domina tutto. Ebbene, ho anch'io Saturno in terza casa e non mi sembra che i miei studi siano stati ritardati. Al contrario, continuo a studiare attraverso il pensiero nel modo più profondo possibile. Anche il binomio quarta e decima casa ha le sue considerazioni circa l'ampiezza delle case stesse. Per un individuo con una quarta casa stretta e priva di pianeti, e quindi anche con una decima casa stretta, il senso della dimora è minimo, e così è minimo il senso di elevazione.
Ed eccoci alla quinta casa astrologica.
Il simbolo principale della quinta casa, governata dal segno del leone, è l'espressività. In astrologia, espressività non significa creatività, o almeno non solo, perché si può essere creativi senza praticare arte. Espressività come linguaggio universale, piuttosto. E così nella quinta casa troviamo spesso gli attori, ma anche gli insegnanti, gli avvocati, i conferenzieri, le guide turistiche. Tutti gli individui per i quali l'espressività è un fattore sostanziale della loro vita. Insomma, comunicare è la parola d'ordine per gli individui segnati profondamente dalla quinta casa. Sono certo che Tony ha una forte quinta casa. Al suo opposto c'è l'undicesima casa, governata dal segno dell'acquario. In un binomio con la quinta casa, molto singolare. Espressività, idealità. Cioè, tanto più l'espressività della quinta casa è individualistica nella manifestazione dell'individuo singolo, tanto più la connotazione della undicesima casa è pluralistica. In questa casa troviamo spesso gli idealisti, coloro che si esprimono non per comunicare, ma per trasmettere un ideale di massa, spesso sostenuto da un concetto di mondo alternativo, di società diversa. E se l'undicesima casa è ampia e ospita pianeti come Urano o Marte o Giove o il Sole, allora vi troviamo i rivoluzionari, nell'accezione più ampia di questa parola. Quindi rivoluzionari non necessariamente sociali, o almeno non solo. Perché si può essere rivoluzionari nell'anima e dell'anima. L'espressività individualistica della quinta casa si oppone quindi alla idealità pluralista dell'undicesima. In realtà si tratta di due diverse espressività, però opposte. La quinta casa è solida e stabile perché tende al consolidamento dell'azione espressiva del singolo individuo. L'undicesima è fluida e instabile perché tende alla trasfigurazione globale. Simbolo principale della sesta casa, governata dal segno della Vergine, è la laboriosità. In una ampia e forte sesta casa troviamo i medici chirurghi, i ricercatori, gli archivisti, gli analisti, tutti ripiegati nella loro meticolosa precisione e applicazione. Il suo opposto, la casa dodicesima, l'ultima, governata dal segno dei pesci, meriterebbe una puntata a sé, per via della sua complessità. Infatti, tanto la sesta casa è puntualità, precisione, analisi e dettaglio, anche pianificazione. tanto la dodicesima casa è sfuggente, inafferrabile. Gli individui segnati dalla sesta casa cercano la solidità nella laboriosità, nella pratica della loro attività. Ma gli individui segnati dalla dodicesima casa spesso cercano l'ignoto, l'insondabile. Il binomio sesta-dodicesima casa è quindi laboriosità-ignoto. Molti astrologi sostengono la tesi che la dodicesima, dato che è l'ultima, sia la casa della morte, della fine, rifacendosi a un concetto esistenzialistico dell'astrologia. Io dissento da questa interpretazione, che mi sembra piuttosto semplicistica e approssimativa. Io ritengo che il concetto di ignoto, nel suo significato più ampio, proprio perché è inafferrabile, sia il simbolo più consono alla dodicesima casa. Perché se la tesi di quei molti astrologi fosse plausibile, allora la morte dovrebbe manifestarsi nel transito di pianeti in dodicesima casa. E non è così. La dodicesima casa è la più misteriosa, poiché è imbevuta di trasfigurazione e insondabilità, l'ignoto. Nella prossima puntata parleremo dei pianeti nelle case. Arrivederci.
Bene, siamo giunti alla fine di questa straordinaria puntata. Ringrazio Mark e tutte le ascoltatrici e ascoltatori, che spero saranno stati molti. Questo programma e le prossime puntate di Umano, Arte e Bellezza sarà riproposto stanotte alle 2 e alle 3 del mattino per gli ascoltatori d'oltreoceano degli Stati Uniti, Canada e Sud America, e domani alle 12 per gli ascoltatori dell'Australia e della costa occidentale americana. A presto, dunque, da Tony Esposito e da
Mark Drusco.